Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Lunedì, come di consueto, iniziamo con i principali fatti di politica internazionale che, come potrete immaginare, questo lunedì sono particolarmente importanti. Partiremo con la vittoria per la destra di Marine Le Pen, cioè Rassemblement National, al primo turno delle elezioni legislative in Francia. Analizzeremo i dati e scopriremo, credo, che è andata bene per la Le Pen e per l'Assemblea Nazionale, ma i dati vanno tutti interpretati con molta attenzione, quindi lo faremo oggi. In ogni caso, spira un vento nazionalista, sembra in Francia, ma anche in altre parti d'Europa, perché Patrioti per l'Europa, la traduzione in italiano, è il nome del nuovo gruppo annunciato da Vienna dal premier ungherese Viktor Orbán, assieme al sostegno del Partito della Libertà austriaco guidato da Herbert Kickl e dal movimento del premier liberal populista ceco Andrej Babiš. E parleremo ovviamente della situazione negli Stati Uniti dopo il confronto, si fa per dire confronto tra Biden e Trump. Vedremo cosa sta avvenendo e cosa è avvenuto nel Partito Democratico e nel State per giungere al confronto con un Biden in queste condizioni. E poi parleremo anche della partita degli incarichi in Commissione europea, dove sembra la Meloni non stia toccando palla, nonostante sia l'unico premier effettivamente uscito bene dalle elezioni europee di 20 giorni fa. Questo è in sintesi il programma di questo lunedì. Do subito il benvenuto a Giacomo Gabellini.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Ricordo, analista di politica internazionale ed economia, scrittore e autore del bellissimo canale YouTube Il Contesto. Eccoci qui. E benvenuto a Salvo Ardizzone con noi oggi. Salvo Ardizzone,
Salute a tutti, grazie a voi.
giornalista, collaboratore della rivista Italicum e autore della rubrica Il Filo Rosso riservata agli abbonati del Vaso di Pandora. Una rubrica dove in 12 minuti ogni volta Salvo Ardizzone fa una panoramica, ci fa proprio il punto della situazione. Allora, Giacomo, proprio un titolo, dopo sentiamo il titolo di questo weekend, lo sentiamo anche da Salvo, dopo un titolo da dare al risultato di queste elezioni, ai patrioti per l'Europa.
Ma se si riferisce a quella della Le Pen, parlerei di vittoria di Pirro, quasi, mi verrebbe da dire. Se vuoi spiego anche perché, oppure ne parliamo dopo.
Ne parliamo dopo. Titolo velocissimo di Giacomo, Salvo tu che.
Terremoto che non è affatto detto si trasformi in cambiamento, anzi, più probabile in paralisi.
In paralisi. Giacomo, hai attirato già molta attenzione con questa definizione secca, vittoria di Pirro della Le Pen. Spiegaci subito.
Perché ci si aspettava, no, dopo l'esito che c'era stato poche settimane fa delle elezioni europee, che l'Assemblea Nazionale confermasse la sua performance, cosa che di fatto poi è successo da un punto di vista numerico, però come dicevamo i dati vanno contestualizzati. L'affluenza è salita rispetto alle scorse volte, si tratta di una delle elezioni più partecipate degli ultimi anni, si parla degli ultimi 30 anni, 40 anni,
Parlano
insomma.
addirittura, scusami, parlano addirittura le più partecipate dall'81 con un'affluenza del 66,7%.
Questo cosa significa? Significa che erano sentite, erano elezioni molto sentite. E se si guarda, per esempio, rispetto ai sondaggi, noi vediamo che il partito della Le Pen, ne ho sott'occhio uno abbastanza quotato, ha preso, allora, il risultato finale è 33,2%, nei sondaggi era dato 36%. Tutti gli altri movimenti, tutte le altre forze politiche invece hanno guadagnato rispetto ai sondaggi. Questo significa che si sono rafforzati e sono riusciti a portare alle urne fette di elettorato che continuano a percepire l'Assemblea Nazionale come la forza fascista da marginalizzare, che è un vecchio refrain della politica francese, perché noi sappiamo che il Front National di Jean-Marie Le Pen era il terzo incomodo, no? Rispetto ai socialisti e ai gollisti, tradizionale diciamo bipolarismo potremmo dire, imperfetto. Ci sono state delle occasioni in cui al ballottaggio c'è andato Jean-Marie Le Pen e in quell'occasione si è sempre verificata un'alleanza di tutte le altre forze volta ad estromettere, a vanificare la possibilità che il Front National salisse al potere. Qui sembra diciamo rimanifestarsi una situazione dello stesso tenore, con per esempio i gauchisti di Mélenchon che si sono alleati subito, hanno trovato un accordo con il partito di Macron per praticamente far fronte comune contro Marine Le Pen. Questo cosa porta? Probabilmente comporterà a un addomesticamento che dal mio punto di vista già era parecchio in fase abbastanza avanzata di questo movimento, che aveva stemperato molti dei suoi aspetti più, diciamo, ruvidi, contundenti, più indigesti rispetto al sistema dell'Unione Europea di cui avevi parlato, che verso il quale stanno prendendo posizione soltanto alcuni membri del ungheresi. Sembra rispolverarsi un vecchio asse austro-ungarico, se vogliamo dirla tutta, da un certo punto di vista.
Interessante.
Che dicono sostanzialmente cosa? Qui evidentemente il verdetto delle urne non è stato assolutamente seguito. Non è stato assolutamente seguito perché? Perché nonostante un'indicazione difficilmente equivocabile da parte degli elettori, si è arrivati alla conferma di la von der Leyen come presidente della Commissione Europea, addirittura la nomina di Kaja Kallas, che è un estone, un ultrafalco collocata su posizioni iperoltranziste riguardo alla posizione da assumere nei confronti della Russia, alto rappresentante per la politica estera.
L'abbiamo vista addirittura Giacomo ritratta con un bazooka in spalla addirittura.
Esatto, quella è una scena abbastanza insomma, emblematica. Insomma, quindi cosa hanno detto Orban? Soprattutto Orban ha detto che l'Unione Europea si è rivoltata contro gli europei, di fatto. È una presa di posizione fortissima che direi che va in una direzione piuttosto chiara. Sì, si collega questa scelta concreta di Orban alle sue prese di posizioni che aveva pronunciato recentemente, cioè il fatto che l'Unione Europea, anche Vucic ha fatto discorsi del genere, il presidente serbo, state verso conflitto con la Russia. E Orban sembra essere uno dei pochi che intende sventare questo.
Giacomo, allora, hai già fatto un'analisi molto ampia, poi tra l'altro sulle nomine per il Parlamento europeo ci torneremo fra poco. Volevo sentire Salvo Ardizzone la tua analisi. Vittoria di Pirro, diceva Giacomo, è tu un terremoto che produrrà stasi in realtà.
Paralisi e indebolimento della struttura attuale francese. È vero che la destra ha avuto, o quantomeno la destra, attenzione, il Rassemblement National ha avuto un successo e per la prima volta c'è stato lo spaccamento dei Républicains, perché Éric Ciotti con una frangia di repubblicani ha manifestamente votato per essa, e i Républicains, che peraltro hanno uno dei peggiori risultati di sempre, sembra che si stiano indirizzando per i ballottaggi a cui non entreranno, visto la scarsa, se non episodicamente, la scarsissima loro performance, il 10% circa, non daranno indicazione di voto. Ma nella realtà questa sacra union di tutti quanti contro il terribile pericolo, poi peraltro da pensare, il Nuovo Fronte Popolare tiene dentro, sì, è vero, formazioni come la France Insoumise, la Francia Indomita di Mélenchon, ma tiene dentro personaggi che, insomma, col concetto di sinistra come quello della France Insoumise non è che abbiano granché a vedere. Per cui c'è stata questa ulteriore sacra union in nome del mantenimento di antichi equilibri, che in fase di ballottaggio, in ogni probabilità, perché se vuoi posso spendere qualche parola per fare capire il concetto di ballottaggio, che non è come quello italiano.
Sì, allora prego, in sintesi.
Precisamente, al ballottaggio ci va chi ha al primo turno non solo ha la maggioranza dei voti, di quelli espressi, ma deve avere anche almeno il 25% degli iscritti alle liste elettorali, primo. Al secondo turno va chi ha almeno il 12,5% degli iscritti alle liste elettorali. E siccome c'è stata una forte affluenza, da 40 anni e passa non c'era una simile affluenza, sono tanti quelli che c'entrano dentro. Per cui non è una battaglia fra due soggetti, ma fra tre e certe volte fra quattro. E se per gli accordi che già sono stati enunciati, o quantomeno le dichiarazioni, a cominciare dal nuovo Fronte Popolare, ha detto che dove non è alla seconda posizione si asterrà, ritira la candidatura. E con ogni probabilità anche Ensemble di Macron farà lo stesso. Per cui sarà un gioco di tutti contro il Rassemblement National.
Contro la Le Pen, sì, contro...
Cioè 289 seggi che servono sui 577 dell'Unione, non credo proprio che ci possa neanche lontanamente arrivare. Il che cosa comporterà? Ha un indebolimento spettacolare come posizione, prestigio, capacità di incidere di Macron, che però continuerà, l'ha detto, malgrado la sua formazione sia stata polverizzata, manterrà la presidenza fino al 2027. Con che cosa? Con un governo che ha dentro tutto e il contrario di tutto.
Di tutto.
Chiaro. Il mantenimento degli antichi equilibri.
Giacomo, Le Pen ha detto governeremo anche con la maggioranza relativa. Allora, si vota la settimana prossima, già domenica prossima, no? E intanto, possiamo fare alcune considerazioni. Macron, all'indomani dell'esito delle europee, nella sua logica, diciamo, ovviamente, ha giocato bene le sue carte, secondo te?
Direi che ha ottenuto i danni, indubbiamente, perché lo schiaffo che aveva ricevuto alle elezioni europee è stato gigantesco. Non so cos'altro poteva fare per frenare questa, diciamo, questa discesa agli inferi. Probabilmente l'unica mossa che poteva avere un senso era quella di proprio vedere le carte dell'avversario. Quindi benissimo, volete cimentarvi, cimentatevi. Adesso vedrete cosa significa. E questo è soprattutto in un contesto come quello francese, che, come ha spiegato molto bene Salvo, permette vari accomodamenti che rendono fondamentalmente congelata, paralizzata la situazione. È un po' questo il discorso, secondo me. E per cui anche qualora, io non ci credo affatto, la Marine Le Pen e i suoi collaboratori avessero un programma politico che comportasse una significativa discontinuità rispetto, ci verrebbero a sorgere degli impedimenti tali da rendere assolutamente inattuabili questi provvedimenti. Quindi è quella di Macron è un'iniziativa cautelativa per evitare che comunque qualche decisione estemporanea venga assunta. Qualcuno aveva detto, benissimo, il presidente si occupa di politica estera, il governo però tiene i cordoni della borsa, per cui se Macron intende portare avanti la politica estera troppo muscolare, noi abbiamo la possibilità di stringere questo cordone e vanificare i suoi intendimenti. Ma è vero anche il contrario. Cioè, per cui dovranno continuamente negoziare la cosiddetta situazione della natra zoppa, no? Negoziare tra di loro, trovare degli accordi di volta in volta, che saranno sempre di più, vista l'esperienza che possono avere questi poteri forti che Macron sostengono, a favore di una continuità rispetto al passato. Mi viene da formulare questo genere di previsione.
Senti, quindi, allora, è stata quella di ieri una vittoria di Pirro, ma anche una eventuale vittoria fra una settimana sarà comunque una vittoria di Pirro, secondo te, in pratica?
Io credo che per come funziona il sistema e per quanto siano ancora forti certi timori all'interno della società francese, credo proprio che si possa affermare questo. C'è una componente molto importante della società francese che non accetterà mai di vedere un rappresentante di... Già, per esempio, se non ci fosse più il cognome Le Pen, credo, dietro uno dei massimi rappresentanti di quel partito, già le cose potrebbero cambiare. Ma nel momento in cui c'è l'associazione ideale tra Jean-Marie Le Pen e Marine Le Pen, credo che finché ci sarà questo, nulla potrà scalfire questo genere di riflesso pavloviano, mi viene da dire.
Sì, senti, ecco un'altra domanda, dopo la gireremo subito a Salvo. Questo per quanto riguarda, diciamo, la politica interna, ma in questa fase storica la politica internazionale la fa da padrona anche nei singoli stati, no? Come risultato per i singoli stati verso l'esterno. Ecco, un'eventuale vittoria della Le Pen, una vittoria da anatra zoppa, come potrebbe influire sulla postura della Francia relativamente ad esempio al conflitto russo-ucraino?
Io credo che Macron abbia portato la Francia talmente avanti lungo il sentiero che anche qualsiasi intendimento che mi mirasse a fare marcia indietro risulterebbe difficile da attuare. Questo mi preoccupa, è un dato di cui tenere conto indubbiamente. Quindi credo che, e poi come ho già detto e torno a ripetere, io non sono affatto convinto che Marine Le Pen abbia in realtà tutta questa volontà di porsi in discontinuità, non ne sono convinto affatto. Noi abbiamo assistito a un suo addomesticamento graduale, noi ricordiamo cosa è successo a Giorgia Meloni, no? La stessa Giorgia Meloni aveva tutta una serie di posizioni che poi sono svanite nel momento in cui si è trattato di prendere le redini del potere. Io credo che lo stesso meccanismo verrà a innescarsi, si è già secondo me innescato nei confronti di Marine Le Pen, perché parliamoci chiaro, questo sistema francese non potrà protrarsi in eterno, non potrà sempre essere replicato il meccanismo, diciamo, di alleanze trasversali volte a impedire l'insediamento di un partito che sta comunque, piaccia o non piaccia, conquistando consensi. Prima o poi dovrà essere coinvolto in una gestione del potere, no? E perché questo debba accadere, per mantenere integre le apparenze, Marine Le Pen dovrà essere ripulita, dovrà essere resa presentabile, dovrà raggiungere dei compromessi in base ai quali lei potrà governare, ma dovrà governare mantenendo la Francia entro certi binari prestabiliti. È il concetto di sovranità limitata, che noi siamo sempre stati illusi che riguardasse l'Italia, ma in realtà non riguarda assolutamente solo l'Italia, specialmente in una fase come questa.
Addirittura riguarda un paese come la Francia, che, diciamo, la seconda guerra mondiale, perché si gioca ancora tutta là la partita, la conseguenza delle partite, di fatto, diciamo, possiamo dire, è dalla parte dei vincitori.
Carlo, aggiungo una cosa: ritenere che la Francia abbia vinto la seconda guerra mondiale
è eufemistico.
Sì. Ecco, va bene, dai. Sono stato molto indulgente. Comunque è una potenza nucleare con quella, sì, con testate di sua proprietà, credo che siano addirittura 300, e questo non è una differenza da poco rispetto all'Italia e alla Germania, ma vediamo che alla fine non produce sostanziali differenze, anzi. Una normalizzazione quindi per la Le Pen si prevede.
Allora, ascoltami, prima di dire questo, io vorrei sottolineare in questa condizione, proprio in questo discorso, che ne è paradigmatica dimostrazione, un fatto. La gente ritiene i temi di politica estera, molto troppo spesso, lontani dalla gente comune. Non è così, perché anche se sembrano irrilevanti, che non interessino, la vita di tutti i giorni, piaccia o no, dipende dall'indipendenza che si può possedere o meno. E i paesi europei non lo sono, non hanno una sovranità compiuta. Questo è un fatto. Ci si può girare attorno, si possono lanciare tutte le istanze, i movimenti politici, tutte le iniziative, se non si va all'origine, che è una condizione di subalternità funzionale a interessi terzi, beh, non si andrà mai da nessuna parte. La gente cercherà sempre rappresentanze dal pifferaio di turno e non troverà soluzioni e sbocchi a quelli che sono le sue problematiche. Ci ho detto, subalternità, sì, ma infatti, come ben diceva Giacomo, sottolineerei, ma quali sono le posizioni della Le Pen di rottura di cosiddetto sovranismo reale nei confronti della subalternità che si hanno verso gli Stati Uniti? Quali sono le posizioni che, come ripeto è stato detto, ha assunto verso il conflitto russo, eccetera? E poi, rispetto al Medio Oriente, è già su posizioni assolutamente di islamofobia, e quindi già schierata in una certa maniera, e in Africa come la metterà col neocolonialismo? Cioè, in pratica, se con una vittoria piena che le è stata negata da questa sacra union di tutti contro di lei, tutto sommato, forse a volerlo, avrebbe potuto avere qualche timida espressione di indipendenza, ma nelle condizioni di anatra zoppa, in cui nel migliore dei casi sarà costretta, farà di tutto per dare dimostrazioni, e sarà costretta a questo, a dare delle dimostrazioni di facciata su qualche argomento, che so, l'immigrazione, o piuttosto qualche parola d'ordine forte ma priva di contenuto, ma nella sostanza le cose rimarranno per quelle che sono, come condizione di subalternità.
Chiarissimo, chiarissimo, la palissiana diciamo, e anche telegrafico. E Giacomo, senti, a est invece soffia un movimento di patrioti, di sovranisti, con questo Patrioti per l'Europa, questo gruppo annunciato da Vienna da Orbán.
Qui si vede, secondo me, la differenza tra una Le Pen e un leader che invece, comunque, benché si ponga alla testa di un paese, diciamo, dotato di un peso specifico di gran lunga inferiore rispetto alla Francia, ma che ha comunque un pelo sullo stomaco, una sagacia politica, un'arguzia tali da riuscire a incidere molto profondamente negli equilibri, perché noi abbiamo visto che l'Ungheria si è messa di traverso innumerevoli volte rispetto alle derive più guerrafondaie dell'Unione Europea, della NATO, eccetera, ha più volte sottolineato i rischi che si corrono nel perseguire questo genere di politiche, ha siglato accordi molto vantaggiosi per il suo paese, sia con la Russia che con la Cina, in una fase in cui si sta cercando di ritirar su una nuova cortina di ferro, non soltanto con la Russia, ma anche con la Repubblica Popolare Cinese. Quindi potremmo dire che è un battitore libero, o meglio, è un personaggio che ha a cuore l'interesse della sua nazione. Poi si può sposare o no o meno le sue posizioni riguardo all'aborto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io, come amo dire, ci sia una scala delle priorità. In questa fase sono lui e pochi altri, un altro l'ho detto prima, è Vucic, ma la Serbia non fa parte dell'Unione Europea, che riescono a mantenere delle posizioni improntate al maggiore buonsenso, alla cautela. Sembrano essere gli unici ad avere contezza di ciò che si rischia. E quindi credo che il fatto che l'Ungheria, che come dicevo ha un peso specifico indubbiamente inferiore alla Francia, abbia assunto comunque un'iniziativa così importante, comunque di dar forma a una nuova coalizione, in risposta a cosa? In risposta al fatto che il pronunciamento degli elettori alle elezioni europee è stato clamorosamente disatteso. Non si è tradotto, non è stato portato a livello istituzionale con, diciamo, nomine confacenti a questo, diciamo, a questo pronunciamento. Ormai le elezioni sembrano, e lo sono da molto tempo, svuotate di qualsiasi significato, perché si attiva ogni qualvolta si rende necessario una sorta di pilota automatico che vanifica, che riconduce sulla virgoletta retta via qualsiasi deviazione dal tracciato che era già stato prestabilito. E questo, come dicevo, le nomine che sono state, la conferma di von der Leyen e la nomina della Callas, sono uno schiaffo gigantesco a pronunciamenti che sono stati inequivocabili in paesi cruciali come per esempio la Germania o la Francia.
No? Sì, la von der Leyen poi, la riconferma in barba a Pfizer Gate, voglio dire, no? La vicenda Pfizer,
questa ha cancellato dei messaggi, con l'amministratore delegato di Pfizer, mentre c'era un'indagine in corso. Cioè, qui c'è qualcosa di politicamente, mi limito a dire politicamente per non dire altro, ma di assai rilevante di cui tener conto. Eppure io vorrei sapere quanti elettori in giro per l'Unione Europea abbiano una valutazione positiva per Ursula von der Leyen. Io credo che non si arrivi al 5%, e all'interno della stessa Germania non si arriva neanche al 3%, secondo me.
Proprio perché è tedesca, tra l'altro.
Esatto, eppure, e qui si vede lo scarso o nullo peso di un paese come l'Italia, che si è piegato a questa logica senza batter ciglio, perché ha fatto una specie di capriccetto, una specie di protesta formale, ma non ha dato seguito la Meloni a questo tipo di pilota automatico che si è innescato, perché lei aveva detto chiaramente che non era così entusiasta di Ursula von der Leyen, Benissimo, se non lo sei entusiasta, fai valere il tuo peso. Tra l'altro, visto che sei l'unica, la tua forza è l'unica a non essere uscita a pezzi tra quelle che sono al governo, insieme all'Unione Europea, da questa tornata elettorale, eppure, come al solito, tipico atteggiamento, mi dispiace dirlo in questo caso, ma è così, tipicamente italiano, ha chinato il capo. E quindi andiamo avanti su questa via.
Senza tra l'altro ottenere nessun vantaggio, nemmeno dal chinare il capo.
Almeno chiedi qualche contropartita. Neanche quello, niente. Eppure la von der Leyen se ne esce in questi giorni. Dobbiamo trovare il modo di rastrellare 500 miliardi di dollari di euro in 10 anni per sostenere l'Ucraina. Questa è la politica dell'Unione Europea. Cioè il bancomat della NATO sta diventando fondamentalmente.
Lo è. E lo sarà anche in futuro.
Lo è. Senti, Salvatore, il movimento che sta sorgendo nella zona dell'est Europa, guidato da Orbán?
Allora, questo io lo vedo, giustamente è stato detto, un movimento mitteleuropeo, bella la definizione della nuova Austro-Ungheria come bacino, ma è un movimento che per molti versi non è ancora stato viziato alla base da molti di quelle novità di politicamente corretto che ci sono nel resto dell'Europa. Tuttavia io vorrei segnalare un fatto. Orbán è alla testa di un paese limitato, fisicamente limitato. Tuttavia, perché ha questo peso? Perché è riuscito a intestarsi non dei discorsi vuoti, ma idee e forza, come quello della dignità nazionale, come quello degli interessi nazionali, come quello dell'indipendenza di popoli da parte di imposizioni terze. Queste sono idee e forza che travalicano quella che può essere la semplice tradizionale agenda politica di dire vogliamo fare questo, vogliamo fare quell'altro, daremo più soldini a Tizio piuttosto a Caio. È qualcosa di più che stimola l'emulazione, stimola a dire beh, perché anch'io, non solo.
Lo seguirà, scusami Salvo, lo seguirà la Meloni su questo?
Assolutamente no.
No, dici non se ne parla neanche.
Allora sai che cosa farà a mio avviso? Questo, sai, sabato e domenica ho partecipato a determinati convegni e proprio per questo, quello che si sentiva dai cosiddetti, da quelli bravi ben informati, fra virgolette, era un discorso che sì, batterà i piedi, otterrà, chissà, si dice per fitto, probabilmente un commissariato di peso e per inciso, andando a incasinare, perdonatemi il termine, quanto resta del PNRR, che è tutto ancora in sospeso, ma per ottenere cosa per il sistema Italia? Nulla. Ma è questo che gli interessa, rimanere nel quello che viene considerato il salotto buono. E farà un'unica cosa, un pochino di retorica in più di tipo pseudo-sovranista, retorica, a sostanza zero. Perché in quel salotto buono che ha tanto faticato per entrarci, non intende assolutamente uscire, ma non è opinione, sono i fatti che lo dicono.
Sì, e Salvini cosa farà, la Lega?
Allora, Salvini, visto che si è...
te lo devo domandare perché...
Visto che ho conosciuto anche dei personaggi in altri tempi, dal 2018 in poi Salvini è riuscito a fare tutto il contrario di tutto. Ma in assenza totale e assoluta di qualsiasi strategia compiuta. Dimmi tu quale credibilità ha Bada, non solo in Italia, che è tutta da dimostrare, ma credimi anche all'estero.
Anche all'estero. Se giriamo la domanda, Giacomo, te lo devo chiedere di Salvini. Allora, la Meloni non seguirà Orban, sei d'accordo tu su queste posizioni?
Credo proprio che sia impossibile, figuriamoci. Non ci penso minimamente che farà una cosa del genere.
No. E Salvini cosa farà? Ti devo fare la domanda.
Salvini vedrà cosa gli dicono di fare, perché io credo che l'autonomia decisionale del personaggio sia prossima, sia negativa, non ne a meno zero, qualcosa di proprio di inconsistente. Quindi cercherà di valutare se la cosa sia politicamente spendibile, ma non lo è assolutamente, perché dopo, poi soprattutto, ce lo vogliono? Voglio dire, il fatto che questo nuovo movimento sia stato fondato da questo genere di forze ha un significato, voglio dire che un terreno comune era già stato definito. Il fatto che non rientri fin dal primo giorno né Fratelli d'Italia né la Lega, un significato ce l'ha. Vuol dire che probabilmente quelli che già ne fanno parte hanno tracciato un identikit di somma dei personaggi che sono reclutabili, con cui è possibile allearsi, e probabilmente lo stesso Orban si sarà reso conto che né la Meloni né Salvini sono dei personaggi su cui poter fare affidamento.
Sì, praticamente dici che è un asse a favore di telecamera, in pratica.
Figuriamoci, certo, non c'è assolutamente niente da questo punto. Per esempio, no, Orban ha preso posizione, ha detto che l'Unione Europea ha sovvertito il voto, praticamente. Non l'ha detto la Meloni. Interessante questo.
Chiarissimo. Andiamo dall'altra parte dell'Atlantico, perché ovviamente adesso l'altro tema forte di questo appuntamento nostro del lunedì è cosa è significato il confronto tra Biden e Trump. Vorrei rimanere con te proprio, Giacomo. Ecco, cosa è avvenuto nel Partito Democratico? Perché voglio dire, questa cosa è avvenuto, cioè sembra che siano caduti tutti dal pero, no? Biden che non era all'altezza, eccetera. Bastava guardassero il vaso di Pandora, no? E non solo, ovviamente, nelle informazioni indipendenti italiane, che correvano i ripari ben prima, no? Prego.
In realtà è più bello, secondo me, è più istruttivo partire da un aspetto collaterale, ma significativo. Perché in Italia, no, il controordine arriva sempre con una certa latenza, no? Quindi non arriva mai in simultanea. Quindi adesso mi viene da pensare a tutti i tentativi che sono stati formulati da certi siti, da certe testate giornalistiche, di affermare che in realtà Biden non aveva problemi di salute, non era rincoglionito.
Ah, già, aveva il raffreddore, no?
Era fuori contesto tutta questa gente che diceva che in realtà abbracciava, stringeva la mano all'amico immaginario, erano delle malignità decontestualizzate, perché in realtà non era così. Adesso invece, da un giorno all'altro, il New York Times politico, tutto l'establishment di riferimento del Partito Democratico si esprime in maniera inequivocabile, e addirittura il New York Times arriva a dire: per il bene del paese deve farsi da parte, per il bene del paese. Però è troppo, cioè il tempismo, la sincronia con cui emergono queste valutazioni così tranchant, e questo cambio di registro così totale, così immediato, lascia trapelare chiaramente il fatto che ci sia una regia. È evidente che l'intera manovra era già stata ben predisposta. C'è stato indubbiamente
per esibirlo così a una figuraccia planetaria
al pubblico ludibrio. È molto chiaro, che probabilmente c'è stata una faida interna, un regolamento di conti interno al Partito Democratico, in cui probabilmente si è resi conto del fatto che certe cose non sono più occultabili, e ha vinto una fazione a scapito dell'altra. E comunque si è dovuto presentato la necessità di contenere il danno per quanto possibile, quindi anticipare di mesi ritualmente il confronto preelettorale. Ricordiamo che i confronti tra Biden e Trump la scorsa volta sono stati poche settimane prima del voto, quindi siamo mesi prima. Questo avrà pure un significato. E Biden si è palesato per quello che è, una persona non in condizione di ricoprire quell'incarico, non ha la salute, le condizioni di salute adatte per ricoprire quell'incarico. Ma quello che dicevo prima, per l'appunto, il Partito Democratico ne era perfettamente consapevole da tempo e non ha elaborato una strategia per sostituirlo con il dovuto tempismo. Quindi adesso cosa si fa? Probabilmente danno per scontata la sconfitta elettorale, credo, no? E si cercherà tutto di attribuire, un po' come era successo nel 68, no? Con Lyndon Johnson, tutta la colpa a un singolo personaggio.
Ma quindi lo tengono, scusami, secondo te lo tengono a cavallo, quindi?
C'è qualcosa di strano, perché Biden ha dichiarato che lui continuerà a concorrere, e la famiglia di Biden ha espresso il suo sostegno a questa scelta.
Sembra che sia diventata la componente più potente adesso la famiglia di Biden, non la sua moglie.
Questo cosa ci dice? Ci conferma qualcosa che già sapevamo, cioè che il Partito Democratico è un nido di vipere. Lo è anche il Partito Repubblicano, naturalmente, figuriamoci, perché anche lì le faide interne, soprattutto tra i trampiani neoconservatori, eccetera, non sono di poco conto. Ma noi sappiamo che, per esempio, quando si era la corsa per la nomination democratica tra Hillary Clinton e Bernie Sanders, l'apparato del Partito Democratico ha deliberatamente rovesciato l'esito di alcune di alcuni verdetti per favorire Hillary Clinton. Non è la prima volta che accade, non sarà l'ultima, figuriamoci. Il punto è che adesso probabilmente c'è qualche regolamento di conti che è sfuggito di mano, perché adesso conclamatamente a un elettore, ma al mondo intero, una cosa del genere come passa? Cioè, gli Stati Uniti sono in una crisi abissale, il partito di governo, cioè il partito che esprime il presidente, non riesce nemmeno a mettersi d'accordo sulla nomina futura, e il fatto che tutti i suoi giornali di riferimento prendano posizione in maniera così chiara un minuto dopo la conclusione del dibattito tra lui e Trump, credo che siano la prova provata che questa democrazia di cui si riempiono tutti la bocca è qualcosa di infinitamente falso e del tutto svuotato di significato.
Chiaro, chiaro. Salvo, Giacomo, come sempre, del resto, ha lanciato una serie di spunti molto interessanti.
In pillole, perché il tempo è tiranno. Primo, è evidente che Biden è stato mandato a sbattere. E il tentativo di giustificarlo da parte della famiglia, si è parlato della moglie, ma lì è soprattutto il figlio che tiene tanto al permanere del padre, alla sua posizione che ci ha lucrato tanto, Hunter. Comunque il blocco familiare si chiude attorno e addebita i suoi consiglieri, ai consiglieri suoi, che sostiene che debbano essere licenziati, la risposta: sciocchezze. Questa è plastica dimostrazione di un sistema paese che è in crisi manifesta nel suo intimo, perché attenzione, se tra i democratici c'è questa situazione, tra i repubblicani non è che vada tanto meglio, è di questi, proprio di questi, di quest, del giorno scorso, il sondaggio della CBS News, che andava a dire che tre quarti degli elettori non volevano Biden come rappresentante, tre quarti, e non è che ce ne fossero tanti che anche da parte repubblicana che non avessero voluto un altro rappresentante, non vogliono un altro rappresentante. Cioè, teniamo conto, in un paese come l'America chi si sfida sono due soggetti sulla soglia dello, uno che ha superato e uno è sulla soglia dell'ottantina. Ciò detto, dobbiamo tenere anche in conto un'altra faccenda, cioè chi sta cosa interessa al pubblico americano. Ci sono temi che in Europa non passano neanche, a parte il costo della vita, l'immigrazione. Per esempio, c'è un tema che è considerato radicale da vasta parte della popolazione americana come il debito studentesco, che in Europa non si sa neanche che cosa sia. Ma questo è un dramma che attanaglia tutti i soggetti della cosiddetta classe media, che si sono svenati per cercare di avere una educazione tale che gli garantisca un posto nella vita, e continueranno a pagare fino a quando non muoiono, e possibilmente passano il debito ai figli. Cioè, ci sono tematiche che sono assolutamente sconosciute in Occidente, e a quello tengono, e hanno inciso nel campo democratico tanto. Ora, qual è il problema dei repubblicani, dei democratici? Convincere Biden, perché altre maniere teoricamente esistenti c'erano, ma insomma non praticabili, di ritirarsi. Ma chi lo sostituirà? Ci sono quattro governatori repubblicani e democratici che studiano da pretendente alla presidenza per il 2028. Andranno a bruciarsi contro Trump?
Ricordiamo in particolare Gavin Newsom, il governatore della California, no?
E andrà a bruciarsi contro Trump in queste condizioni? Io dubito tanto.
Parlano anche della governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, e dopo del governatore dell'Illinois, J.B. Pritzker.
Sì, ma l'hanno già detto in tutte le salse che non sono disponibili. Né è disponibile quella eterna icona che sarebbe Michelle Obama, che non ha nessunissima intenzione di scendere in campo, meno che mai, né, diciamo, al salvataggio di un sistema che...
quindi cosa fanno? Va a concorrere
Biden? Andranno a mandare avanti un ultimo personaggio dando per persa la cosa, anche perché mi permetto di fare notare un fatto. Non è che Trump abbia lo smalto di 4 anni fa e lo si è visto. Allora, la domanda è stata domesticato per assicurargli un'altra presidenza? È illuminante dal mio punto di vista, sbaglierò, malintendo così, un lungo articolo su Foreign Fighter Affair di Robert O'Brien, che è stato l'ultimo segretario di Stato di Trump e in pectore quello della prossima amministrazione. Beh, se si va a leggere quell'agenda, e l'agenda di Biden portata al parossismo, perché sostiene la massima contrapposizione con la Cina, pericolo massimo, perché può convincere la Cina che in effetti dice, beh, visto che l'America a tutti i costi vuole lo scontro, beh, tanto vale che ci andiamo, primo, e ci andiamo adesso nel momento di loro massima confusione, secondo, massima contrapposizione con la Russia e massimo sostegno all'Ucraina, ben inteso, con i costi addossati agli europei. Pericolo, certo, è che la Russia, per la Russia quel conflitto è conflitto esistenziale, per cui non è che si fa problemi ad arrivare alla soglia nucleare, perché per lei è intesa come questione di vita. Terzo, massima pressione sull'Iran, altro pericolo, peggio mi sento, perché già è sulla soglia dell'allargamento del conflitto e sottolineo, a metà luglio ci sarà una svolta. È sicuro, perché da tutto quello che sta avvenendo sul campo, da quello che stanno facendo gli israeliani, è estremamente probabile che cercheranno di allargare il conflitto per tirarsi l'America accanto. Con una situazione del genere, con un Trump, significa un'altra bomba è sulla soglia di casa. Tutta l'unica cosa che cercherà di fare è dare, stando all'esposizione praticamente ufficiale della politica estera della prossima amministrazione, sarà un po' di meno retorica sugli alleati, ma badate bene, a costo loro, i sudcoreani stanno cercando di fare il possibile e l'impossibile per definire quello che saranno i costi del contingente militare americano sul territorio, cioè quanto devono contribuire, perché Trump, già dalla volta passata, ma l'ha già ridetto, praticamente vuole farsi pagare non solo le spese, ma tanti, tanti, tanti interessi. In pratica, paghiamo per il costo delle catene che ci vengono messe addosso, per capirci. È questo quello che ci aspetta.
Chiarissimo. Durante il quadriennio l'aveva anche detto in maniera molto chiara, Trump sui costi che doveva sostenere i paesi europei. Giacomo, ovviamente ti cedevo la parola, prego.
Sì, no, ma poi c'è un dato interessante, perché in una fase in cui la Russia sta instaurando accordi di sicurezza con la Corea del Nord, con l'Iran, e comunque sul fondo c'è sempre alleanza tutto tondo con la Cina. Quindi ha portato la Russia poi con questa manovra evidentemente in attesa di avvicinamento alla Corea del Nord, ha portato alzato per gli alleati cruciali degli Stati Uniti come il Giappone e la Corea del Sud il prezzo dell'adesione alla campagna sanzionatoria nei confronti della Russia, e quindi ha portato il conflitto russo-ucraino anche sul settore del nord del Pacifico, del nord orientale, insomma, un'area che è di cruciale interesse per gli Stati Uniti, perché è lì che ci sono degli anelli della catena di contenimento della Cina. Quindi, insomma, e vediamo cosa, altra manovra molto interessante di Putin, è andato in Vietnam, che anch'esso è un paese cruciale su cui gli Stati Uniti stanno facendo molto leva per costruire questa sorta di cordone sanitario attorno alla Cina, e il Vietnam, come c'era da aspettarsi, come fanno larghissima parte dei paesi asiatici, con l'eccezione delle Filippine per il momento, perché guarda caso è tornato al potere il figlio di Marcos, personaggio inqualificabile come suo padre del resto era stato, ma questi paesi rigettano la logica manichea binaria o con noi o contro di noi. Il Vietnam dice sì, io faccio affari con gli Stati Uniti, ma faccio affari anche con gli altri, non ho assolutamente intenzione di mettere a disposizione il mio territorio alle vostre condizioni, ai vostri interessi, come fanno gli europei. È proprio questo il punto, e nel momento in cui sono molto d'accordo con Salvo, Cioè, il discorso di Trump schiera fortissimo su questo punto. Cioè, noi dobbiamo riorientare le nostre declinanti risorse sul teatro asiatico. E per farlo occorre che gli europei diventino adulti e pensino alla loro difesa, che significa il conflitto russo-ucraino è affar vostro. Non contate su di noi. Anzi,
io vi ho aizzati contro di loro, adesso ve la gestite voi.
Tutti spesi al 2%, ci sono quasi tutti, ma dovete assolutamente farlo in via, diciamo, in via permanente, e dovete pagare una quota superiore per il mantenimento dei contingenti statunitensi sul vostro territorio. E lo stesso discorso lo farà indubbiamente alla Corea del Sud e al Giappone. E in Corea del Sud montano i malumori, anche in Giappone per la verità. C'è una frattura tra il governo e uno dei governi più, diciamo, che ha un gradimento inferiore rispetto agli altri, i precedenti. E quindi, insomma, sì, c'è una situazione di forte sì, diciamo, di forte sì, difficoltà. E indubbiamente a Trump, che gli stanno evidentemente spalancando le porte da questo punto di vista, anche a me è venuto da chiedermi cosa avrà dato in cambio Trump, perché non si tratta solo del placet per assumere la presidenza, si tratta anche di salvare i propri affari, che sono messi forte rischio da tutte le campagne giudiziarie che sono state montate nel corso delle settimane, dei mesi, degli anni. Io credo che il messaggio gli sia arrivato forte e chiaro. Tu potrai arrivare alla... Quello che è il discorso che abbiamo fatto per Marine Le Pen.
Diciamo che non l'hanno battuto, le vicende giudiziarie non l'hanno battuto, però l'hanno molto sfiancato e l'hanno portato
in condizionato. Gli hanno fatto una testa
condizionato,
diciamo, condizionato.
Ho guidato
una testa di cavallo mozzata davanti al portone di casa, cioè diciamo abbiamo fatto questo, possiamo fare di più.
Capitale. Guarda, avevo un po' una curiosità, Giacomo, che impressione ti ha dato nel confronto con Biden, Trump?
È stato assai poco
trampiano. Ha aspettato che l'altro si facesse male da
sì,
solo.
Ma questo chiaramente aspettava proprio il cadavere del nemico, aspettava sulla riva del fiume, no? Che passasse il cadavere. È chiaro, cioè, praticamente non è stato un dibattito, è stato
un suicidio.
Un'oscenità in cui a un certo punto è stato emblematico. Biden ha farfugliato qualcosa, Trump ha detto io non sono stato in grado di capire cosa ha detto e credo che nemmeno lui lo sappia. Sì. Questo è il contenuto un po' del discorso. Se questo deve essere un dibattito di una delle elezioni più rilevanti degli ultimi decenni, siamo a posto.
Sì, siamo della serie quasi scherzi a parte, e per dire. E, bene, io volevo... Direi che le tematiche oggi le abbiamo trattate, quelle più importanti le abbiamo trattate bene, tutte e con i nostri ospiti ovviamente al meglio. Direi che è interessante comunque il prossimo fine settimana dove ci sarà il ballottaggio, ma ci sarà salvo anche ci saranno le elezioni in Inghilterra dove c'è, sembra, dai sondaggi, sembra, leggo, il candidato laborista Keir Starmer, che sembrerebbe avviato una vittoria netta nei riguardi di Rishi Sunak.
Sì, e vedi caso, facci caso, contemporaneamente ha dichiarato, mentre prima aveva dichiarato che avrebbe riconosciuto lo Stato di Palestina, vedi caso, ha dichiarato ieri o l'altro ieri che remorerà su questo. Come tante altre cose, siamo sempre lì, se ci si avvicina a un determinato tipo di successo, i condizionamenti perché si possa in qualche modo andare a portare a casa un risultato, cioè la volontà di cambiamento reale, inteso come sovvertimento di meccanismi precedenti, va eufemisticamente a donnine allegre, ovvero sia viene completamente bloccata e viene sterilizzata. Tutto deve cambiare perché nulla cambia.
Cambi. Subentra la melonizzazione. Giacomo?
Il commento gattopardesco di Salvo mi trova perfettamente d'accordo. Cioè noi abbiamo di fronte delle strutture che sono consolidate, che sono stato permanente, qualcuno lo chiama secondo me molto più correttamente di stato profondo, che definisce i margini entro i quali un potere politico può agire, non può scarrellare, non può debordare, perché siccome deborda e succede qualcosa, viene riportato all'ordine, scandali politici, assassini mirati, eccetera. Nei momenti, diciamo, di crisi, in cui diciamo le oscillazioni possono essere più pericolose, è lì che in quelle fasi che questo Stato interviene con maggiore diciamo, visibilità, per evitare proprio che si verifichino questo stato di cose. Sì. Lo stesso vale per, appunto, per la situazione in Gran Bretagna. Sunak credo che abbia fatto l'impossibile per essere sicuro di essere sconfitto, perché probabilmente allo stato attuale governare quel paese deve essere una cosa inverosimile, con un'inflazione altissima, un paese che sta pagando altissimo il prezzo dell'uscita scoordinata con l'Unione Europea, dove c'era l'immagine di Boris Johnson che arriva con i negoziatori, il polacco Tusk, che aveva Donald Tusk, che aveva una fila di documenti alta così. Boris Johnson si è arrivato senza uno straccio di appunto, e questo avrebbe negoziato i criteri per l'uscita. E adesso vediamo che, per esempio, per un paese che non produce fondamentalmente niente, perché si è completamente deindustrializzato, e che grazie alle sanzioni ha anche collocato una ordigna orologeria sotto il proprio punto di forza, che è la City di Londra, perché dopo che tu hai violato il principio della proprietà privata con le sanzioni alla Russia, io voglio vedere quanti arabi, quanti cinesi, quanti indiani continueranno a investire da te, e quindi a servirsi delle tue specializzazioni. E per un paese che ha deciso di puntare tutto su quello, non è esattamente un buon biglietto da visita. Tempi duri per la Gran Bretagna.
Tempi duri per la Gran Bretagna. Chiudiamo con questo, con il titolo di copertina. Giacomo ha dato anche il titolo di chiusura per portarci al prossimo appuntamento. Siamo in chiusura, io ringrazio moltissimo Salvo Ardizzone, a cui do appuntamento alla rubrica, anzi i nostri abbonati alla piattaforma della testata giornalistica diamo il prossimo appuntamento alla tua rubrica, appunto Il Filo Rosso, una rubrica di estrema sintesi in 12 minuti. Grazie Salvo. Grazie. Grazie a voi. E grazie come sempre ogni lunedì a Giacomo Gabellini. Grazie Giacomo.
Ciao Carlo, grazie a voi, ciao Salvo.
Ciao Giacomo. Ciao
Carlo. Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.